Un'analisi abbastanza superficiale delle, diciamo, delle tecnologie circuitali con cui vengono costruite per il momento le porte logiche, tra poco vedremo anche come vengono costruiti gli interruttori. Queste varie tecnologie prendono il nome di famiglie logiche. In particolare la tecnologia abbiamo visto ieri, quindi quella costruita da transistor aggiunzione e resistori, viene chiamata famiglia RTL, resistor transistor logic. Perché siamo interessati, diciamo, a questi dettagli interni? Siamo interessati a questi dettagli interni perché intanto, come vedremo oggi, la struttura interna è strettamente legata al comportamento dinamico del circuito, ossia alla velocità di commutazione e quindi alla massima velocità a cui il circuito può essere spinto a lavorare. Secondo luogo, vedremo come, eseguendo determinate modifiche ai circuiti di uscita di queste strutture, potremmo inventarci nuovi modi di costruire, per esempio, delle porte virtuali, diciamo, che non esistono fisicamente, ma esistono semplicemente perché noi connettiamo i circuiti di uscita in un determinato modo. Cosa significa il regime dinamico? Il regime dinamico significa la risposta nel tempo del circuito alle variazioni di ingresso. Vi rammento un attimo l'invertitore RTL. E vabbè, adesso sappiamo come funziona praticamente, cioè nel momento in cui l'ingresso è stato applicato da lungo tempo, sappiamo che l'uscita si comporta in un certo modo. Vediamo di capire invece cosa accade quando l'ingresso cambia, negli istanti in cui l'ingresso cambia, e capiremo anche perché questo circuito è inadeguato e occorre complicare un po' le cose. Complicando un po' le cose arriviamo via via alle varie famiglie logiche. Essenzialmente le varie famiglie logiche, più che dalla topologia interna del circuito, differiscono nel modo in cui costruiamo i circuiti di uscita, perché alla fine sono quelli che determinano le risposte nel tempo. Intanto, come in ogni circuito reale, dobbiamo sempre supporre che esista una capacità parastica, no? Dovuta per esempio alla lunghezza dei collegamenti, questo è vero anche all'interno di un singolo circuito integrato, tra l'uscita e massa. Allora, armati di questo modello equivalente, di questo circuito equivalente, vediamo un po' di capire cosa succede. Supponiamo che l'ingresso X sia da lungo tempo, a livello logico 1, questi sono i due livelli logici corrispondenti rispettivamente a 0 volte sia massa e circa densità di alimentazione. Quindi quando l'uscita e quando l'ingresso è a livello logico 1 da lungo tempo, in genere disegno nei grafici temporali questo tempo indefinito in questo modo, quindi qui può passare un qualunque intervallo di tempo, lungo a piacere, e a un certo punto lo facciamo commutare verso lo zero logico in un tempo ideale, quindi in un tempo infinitesimo, dopodiché lo lasciamo per lungo tempo fisso a zero e dopodiché lo facciamo ritornare a 1. Vediamo di capire cosa accade sull'uscita e se ciò che accade ci sta bene dal punto di vista della massima velocità operativa. Chiaramente se l'ingresso è 1, poi che si tratta di un invertitore, l'uscita sarà a 0. Cosa accade nel momento in cui avviene la commutazione? Al di là dei tempi di propagazione all'interno del transistor, che possiamo considerare nulli, tanto non sono quelli che influenzano la velocità di risposta, cosa accade sull'uscita? Guardate, se l'ingresso è 1, il transistor conduce, ok? Per cui, poiché questa conduzione avviene da lungo tempo, questa capacità parastica si è ampiamente avuto ampiamente tempo di scaricarsi, per cui l'uscita sta fissa a 0. Quando l'ingresso viene portato a 0, il transistor si apre, ossia non conduce più corrente. Quindi adesso la corrente verso l'uscita passa attraverso la resistenza di carico. Se supponiamo che ciò che sta connesso dall'altra parte abbia impedenza infinita, allora questa corrente deve in pratica andare a caricare questo condensatore, questa capacità parastica. Quindi l'andamento della tensione in uscita non va immediatamente a 1, ma ci va, sapete già, con andamento esponenziale, con una costante di tempo pari al prodotto resistenza-capacità. Dopodiché, una volta che si è assestato a 1, ovviamente ci rimane. Quando invece abbiamo la transizione opposta, cosa succede? Succede che la capacità adesso viene scaricata attraverso, avete fatto elettronico, ricorderete il teorema di Thevenin, attraverso una impedenza equivalente pari al parallelo tra R e l'impedenza interna del transistor. Transistor lavora in saturazione, in quello stato ha un'impedenza molto bassa, per cui il parallelo tra queste due resistenze è circa uguale alla resistenza interna del transistor in condizione. Pochi ohm, tutto al più 10. Mentre questa resistenza ha valori tipici di alcune migliaia di ohm. Quindi il parallelo tra pochi ohm e migliaia di ohm è ancora pochi ohm. Questo significa che la capacità avere una resistenza molto bassa attraverso cui scaricarsi e quindi si scarica con una costante di tempo molto breve, sempre con andamento esponenziale, però con una costante di tempo molto più piccola rispetto a quest'altro. Ok? Poiché dall'altra parte, se dall'altra parte esistono altri circuiti logici, ci sarà un livello di soglia no? Al di sotto del quale la tensione applicata viene vista come zero, e al di sopra del quale la tensione applicata viene vista come uno, il circuito che sta a valle di questo cosa vedrà? Vedrà la commutazione da 0 a 1, non in questo istante, bensì in questo istante qua. Quindi con un ritardo legato alla costante di tempo R. Da quest'altra parte invece ci sarà ancora un ritardo, ma sarà molto più ridotto, per cui già vedete che se io applico una certa forma d'onda all'ingresso, la corrispondente forma d'onda negata in uscita sarà quantomeno distorta, poiché gli istanti di commutazione non hanno un ritardo simmetrico. Vedete, in questo caso il ritardo è molto significativamente più elevato che non in quest'altro caso. Per cui se io mando all'ingresso una forma d'onda, per esempio, uguale, ossia con rapporto on-off, che si chiama duty cycle, del 50%, la forma d'onda in uscita non avrà più un duty cycle del 50%, perché, come vediamo qui, sarà distorta. In altri termini, la commutazione da 1 a 0 dell'ingresso corrisponde a un ritardo della commutazione in uscita, mentre nella commutazione opposta avremo un ritardo molto più contenuto. Quindi vedete che la forma d'onda è distorta. Allora, cosa possiamo fare per ovviare a questo? I ritardi in sé per sé ci stanno anche bene, è ovvio che non possiamo eliminarli, sono circuiti reali, non ideali. Quello che però ci interessa, no? E che possiamo sicuramente fare, è cercare di mantenere questi ritardi su valori simmetrici nelle due possibili commutazioni. Per far questo, chiaramente, dov'è l'inghippo? L'inghippo è sul circuito di uscita, che presenta impedenze diverse a seconda dello stato in cui si trova il transistor. Quindi il trucco per rendere i due ritardi uguali nei due casi consiste nel cercare di avere, no, impedenze uguali nei due stati. A questo punto la capacità vedrà più o meno la stessa costante di tempo su entrambe le commutazioni. Per far questo, allora, cosa si fa? Si è passati alla famiglia TTL, transistor, transistor logic, in cui il circuito di uscita non è più costituito da un transistor e una resistenza, bensì da due transistor. In pratica la resistenza di carico è stata a sua volta sostituita con un transistor. Il circuito di uscita adesso è di questo tipo. Qui viene messo un diodo per ragioni che non stiamo a approfondire, ma diciamo non influisce in questo discorso. L'uscita viene prelevata da qui, qui c'è un transistor pilota, questo è collegato tramite una resistenza piccolissima per proteggere il circuito di uscita, non ci interessa, possiamo anche trascurare in questo discorso. Questa è l'alimentazione, questa è un'altra resistenza. E poi ciò che accade nel circuito di uscita dipende da come io piloto questo ingresso. Allora, guardate che succede. Se questo ingresso sta a zero, questo transistor non conduce, perché è come se non esistesse. A questo punto vedete che succede. Il transistor inferiore, attraverso di esso non può scorrere corrente di base, perché la sua base è connessa direttamente a massa dalla zona di resistenza. Di conseguenza il transistor inferiore è aperto, non conduce. Il transistor superiore invece vi scorrerà corrente di base attraverso questa resistenza, e attraverso chiaramente ciò che sta a valle, a valle c'è qualcosa di impedenza non infinita, che la logica TTL presenta un'impedenza di ingresso non infinita, contrariamente alla logica si mostra, come vediamo più avanti. Quindi scorre corrente di base su questo, di conseguenza questo congiunge, e allora avremo una, sostanzialmente, una bassissima impedenza il ramo superiore, c'è una impedenza altissima sul ramo inferiore. In pratica qui in uscita noi presentiamo circa, salvo le cadute, no? Ai capi della giunzione collettore emettitore che persiste in conduzione e ai capi del tiro, avremo una giunzione circa uguale alla limitazione quindi un 1 lordo. Quindi se qui abbiamo uno 0, qui avremo un 1 lordo. Viceversa, se qui abbiamo un 1, per cui facciamo condurre questo transistor, questi due punti stanno in pratica col circuito terzo. Allora che succede? Questi due valori di resistenza sono dati in maniera tale che quando questi due punti stanno allo stesso potenziale, questo potenziale è tale da mandare in conduzione il transistor inferiore e lasciare interdetto il transistor superiore. Quindi si tratta di calcolare opportunamente questo particolare. Questo grande succede, allora, questo conduce, quindi sta in bassissima impedenza. Questo non conduce, quindi sta in alta impedenza. E in uscita avremo un potenziale circa uguale al potenziale di massa. In entrambi i casi, tuttavia, vedete che abbiamo come impedenza vista dall'uscita, sia nell'uno che nell'altro caso, l'impedenza interna di un transistor in saturazione. Quindi entrambi i casi avremo una bassissima impedenza di uscita. Allora a questo punto questo discorso non vale più, cioè continua a valere, ma adesso le due costanti di tempo sono circa identiche. Quindi avremo, se avremo una distorsione, avremo praticamente nessuna distorsione delle forme d'onda. Configurazioni circuitali in uscita di questo tipo si chiamano di tipo totem pole, proprio perché rassomiglia a un totem. Allora, perché ci interessano queste configurazioni di uscita? Perché accanto alle configurazioni di tipo totem pole, che troveremo anche nella logica CMOS, noi possiamo immaginare una cosa. Intanto possiamo immaginare dei circuiti supplementari, no? i quali riescono a portare i circuiti di uscita in un terzo possibile. Chiaramente avendo due interruttori abbiamo quattro possibili interruttori, no? Quello in cui questo conduce, questo interdetto, quello in cui questo conduce, questo interdetto. Chiaramente escludiamo per ovvi motivi il caso in cui entrambi i transistor conducano, significa mettere praticamente in corso di circuito la limitazione e di conseguenza bruciare dentro. Possiamo pensare però di utilizzare anche lo stato rimanente, quello in cui entrambi i transistor sono interdetti. Allora, se il nostro gestore è fatto in persona, non scendiamo in ulteriori dettagli di come si fa a controllare, però diciamo che è possibile costruire le porte logiche in TPM, e come vedremo anche in CMOS, quindi in tutte le tecnologie che prevedono un'uscita di tipo totem pole, possiamo immaginare di avere dei circuiti supplementari che ci portino le configurazioni di uscita ad avere entrambi gli interruttori interdetti. Diremo in questo caso che la porta è di tipo tristelle, cioè che oltre ai due stati normali l'uscita può assumere anche un terzo possibile stato. Vedremo poi i casi di applicazione di questo terzo possibile stato e diremo, chiaramente ci sarà un ulteriore ingresso di controllo alla porta. Supponete che questo sia il simbolo logico di una porta AND con due normali ingressi. Se la porta AND ha un'uscita di tipo tristelle, noi avremo un ulteriore ingresso di controllo che chiameremo enable e indicheremo di solito con la lettera E oppure OE out per enable, tale che se io applico un certo livello logico l'uscita si comporta normalmente e assume in due valori 0 o 1 a seconda degli ingressi. Nell'altro, applicando l'altro livello logico, quello in cui disabilitiamo le uscite, l'uscita si porta in tristezza, quindi con entrambi gli interruttori di uscita intersecti, aperti. Questo significa che noi possiamo permetterci, come vedremo ampiamente più avanti, di connettere tra di loro due uscite, purché le uscite da entrambe le porte, da entrambi i moduli che siano, siano entrambi di tipo tristelle, e di conseguenza cosa accadrà? Accadrà che faremo in modo che mai le uscite siano contemporaneamente abilitate per entrambe le porte, altrimenti rischiamo un nuovo cortocircuito. Immaginate che dall'altra parte ci sia il circuito di uscita della seconda porta. Allora, cosa succede quando io vado ad interconnettere tra di loro su un bus, si chiama a questo punto, e questa è la struttura fisica dei bus, un bus è una linea che diciamo, ha un percorso molto lungo all'interno di un sistema, sulla quale sono attestate diverse uscite. Questo perché i modi che generano queste uscite possono anche essere fisicamente distanti l'una dall'altra. Considerate le schede che voi avete infilato nei vostri computer. No? È chiaro che intanto la scheda può esistere o può non esistere. Allora come faccio a interconnettere l'una con l'altra le varie schede? Quando addirittura non so neanche se la scheda esiste. Utilizzo un bus e mi attesto sul bus con uscite di tipo 3 stelle. Ok? Comunque questo avremo modo di vedere a Iosa. Cioè, quello che è importante e essenziale è fare in modo che mai due o più uscite di tipo 3 stelle siano contemporaneamente abilitate. Perché in questo caso cosa può succedere? Può succedere se queste abilità allora questo transistor può condurre, quindi la prima porta può generare l'uscita 1, se la seconda porta genera l'uscita 0, cosa abbiamo? Abbiamo un magnetico cortocircuito tra alimentazione e in pratica, come vedremo, tra un po', le uscite di tipo 3 stelle ci possono servire per realizzare dei multiplexer distribuiti. Contrapposti ai multiplexer, diciamo così, concentrati, sono quelli costruiti da un singolo modo. Dunque, anche questo è chiaro. Però che è essenziale è che la possibilità di avere circuiti mobili con uscite di tipo 3 stelle. Nel qual caso ci sarà un segnale di abilitazione al funzionamento normale o meno degli uscite e la possibilità di interconnettere due o più moduli di questo tipo su una linea di base. La terza possibilità che abbiamo è quella sia nei circuiti tipo RTL sia nei circuiti tipo TTL di eliminare la porzione superiore del circuito di uscita. Quindi nel caso dell'RTL, che è un po' più semplice, avremo un invertitore semplicemente fatto così, dove l'uscita è rappresentata da nient'altro che dal collettore del transistor. Chiameremo porte o moduli di questo tipo, diremo che hanno un'uscita di tipo open collector, ossia collettore aperto. Cosa ci facciamo? Questo tipo di porte veniva usato quando ancora i circuiti di uscita di tipo 3 stage non erano stati messi in circolazione, quindi serve anch'esso per realizzare una sorta di bus, ossia supponete che questo faccia parte di un primo modulo. Un circuito di uscita dello stesso tipo fa parte di un altro modulo, anche fisicamente distante. Supponiamo ce ne sia anche un terzo, così vediamo meglio cosa succede. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo andare a ricondurci a questo punto con circuiteria, con cablaggi esterni ai singoli moduli, a un circuito di questo tipo. Quindi interconnetteremo ancora una volta tra di loro, così come nel caso Tristelli, le varie uscite. E a questo punto, a differenza del caso Tristelli, dobbiamo essere noi a fornire il resistore di carica. Quindi a fornire esplicitamente il resistore, visto che nessuno dei moduli al suo interno del sistema interno. Cosa succede? Beh, se ricordate il circuito dell'altra volta, in pratica abbiamo costruito un nodo a tre ingressi. Quindi vedete, semplicemente interconnettendo tra le loro le uscite, noi abbiamo creato un NOR virtuale, che possiamo disegnare così, tratteggiato, e diremo che avremo costruito una porta di tipo wired NOR, che è un NOR realizzato semplicemente con un cablaggio, con un collegamento. Guardate cosa succede, se tutti i transistor attestati su questo bus sono interdetti, chiaramente l'uscita che prevediamo da qua, così come nel caso del test, questa era l'uscita. Quindi sul bus noi avremo un livello logico 1, poiché non interferendo nessuno dei transistor, ciò che vediamo è la tensione di alimentazione. Viceversa, attenzione, se almeno uno dei transistor sta in conduzione, no? E a differenza del caso del state, qui ci possiamo permettere che due o più transistor stiano in conduzione, non succede nulla, cioè qui il rischio di cortocircuito non c'è. Se uno o più transistor, che circuito di uscita, stanno in conduzione, l'uscita si porta a livello logico 0. Ok? Quindi chiaramente, a differenza del caso di stessi, non esiste un ingresso di abilitazione al normale funzionamento, quindi il funzionamento è sempre di tipo normale, non esiste il rischio di cortocircuito, però ricadiamo nello stesso problema della asimmetria dei tempi di commutazione. Quindi questo tipo di circuito non è praticamente più usato, salvo in casi particolari. Se ricordate qualcosa del PD32, ricorderete che, per esempio, la linea di richiesta di interruzione è una linea di questo tipo, che esige che ci connettiamo ad essa tramite una porta di tipo open collector. Ritorneremo più avanti sul PD32, come Carlo aveva accennato all'inizio, per riepilogare le tecniche di input output. Perché potranno cadere, potranno trovarsi nei compiti. Solo parte di input output, quindi niente software, quindi tutto ciò che ha a che fare con protocollo di input, di output, richiesta di interruzione. Bene, quindi queste sono le possibili configurazioni di uscita. Allora, riepilogando, uscita di tipo totem board, uscite di tipo thread-safe, uscite di tipo open collector o open drain nel caso di CMOS, che non cambia completamente, semplicemente perché il terminale corrispondente di un transistor MOS MOS si chiama drain anziché collector. Allora, cosa sono questi MOS? E perché oggigiorno è la famiglia dominante, in particolare la logica CMOS, MOS complementare. Sono così popolari perché in primo luogo il transistor MOS, come sapete, ha una struttura fisica più semplice del transistor bipolare, quindi a parità di altre caratteristiche può avere dimensioni più piccole e di conseguenza a parità di dimensioni del chip si possono impaccare molti più transistor MOS che non bipolari. In secondo luogo, la logica CMOS consente di ridurre a un limite estremo i consumi di energia. Se fate caso e se teniamo presente che a monte del circuito che noi abbiamo visto ci sono altri circuiti, potete capire facilmente che all'interno di un circuito tipo TPL scorre comunque una certa corrente tra alimentazione e marcia, non necessariamente attraverso i circuiti di uscita, ma sicuramente attraverso i circuiti pilota. Vedremo che nei posti questo non accade. In pratica l'intero circuito è costituito quasi soltanto dal circuito di uscita, e quindi a questo punto, poiché i circuiti di uscita saranno in generale tipo totem pole, anche se spesso più completo, un totem molto più alto, come vedremo, in ogni caso avremo uno dei due rami che è comunque in presenza, l'altro ramo che magari è in conduzione. In ogni caso scorrerà una corrente irrisoria, pressoché nulla, tra alimentazione e acqua. Per di più c'è il vantaggio che, essendo l'uscita di tipo totem pole, abbiamo la simmetria sui ritardi di commutazione, quindi il CMOS raccoglie essenzialmente il meglio, no, che si poteva ottenere da ciascuna delle varie persone. Ce ne sono molte altre oltre queste che abbiamo visto, che non tocchiamo perché nulla aggiungono a ciò che ci interessa sapere. Allora, il transistor MOS, più specificamente NMOS, che noi schematizzeremo in questo modo, è anch'esso costituito da tre terminali, dove uno è il gate, da non confondere con le porte logiche, e quindi è l'equivalente della base del transistor, cioè il terminale di controllo, l'elettrodo di controllo del funzionamento. Poi altri due terminali, chiamati rispettivamente drain, equivalente del collettore, e source, equivalente, sorgente, equivalente dell'emettitore, ma contrariamente al transistor bipolare, che consente scorrimento di corrente solo in un verso, quindi solo da collettore e emettitore, nel transistor MOS, anche se noi non utilizzeremo questa proprietà, la corrente può scorrere anche dal source al drain, entro certi limiti. Ok? L'ingresso di gate è totalmente isolato dal resto del transistor, per cui l'impedenza può essere considerata praticamente infinita, contrariamente al caso del transistor a giunzione, in cui l'impedenza di ingresso del transistor è tutto fuorché infinita. Quindi qui scorre sicuramente una certa corrente quando noi vogliamo farlo, quando vogliamo mandarlo in conduzione, cosa che invece non accade nel transistor NMOS, transistor MOS in generale. Perché al di là di come la struttura interna, eccetera, che non ci interessa minimamente, ci interessa solo il comportamento. Il comportamento è il seguente: quando io applico un 1 logico al gate, il transistor conduce, quindi presenta un'impedenza estremamente bassa tra drain e source. Viceversa, quando io applico una funzione pari, circa pari alla tensione di massa, il transistor va in interdizione, con un'impedenza pressoché che possiamo considerare infinita. Pressoché infinita, comunque elevatissima. Quindi si comporta essenzialmente come un interruttore ideale, più o meno ideale. Il transistor invece è PMOS, che ha struttura, comportamento analogo, ma struttura interna leggermente diversa, e che noi schematizzeremo in questo modo, con un pallino sul gate. Si comporta in maniera opposta. Se io applico uno zero logico all'ingresso, il transistor conduce. Se io applico un 1 logico all'ingresso, l'interruttore equivalente si apre. Per questo che la logica con cui andremo a costruire le nostre porte con questi dispositivi si chiama complementare, poiché fa uso di entrambi i tipi di transistor MOS, canale P, canale N, o NMOS, e canale P o PMOS. Quindi basta ricordarci che il transistor canale N si compone un comportamento pressoché identico a quello del normale transistor NPN aggiunzione. Il transistor PMOS si comporta come se avesse un interruttore, un invertitore incorporato sul gate. Quindi NMOS, applico un 1, conduce. Applico 1,0, si apre. Il MOS al contrario, applico 1,0, si apre, conduce. Applico 1, si apre. Allora, a questo punto, come per ogni logica, cominciamo a vedere come realizzare un invertitore. Tra l'altro scopriremo alla fine che le nostre porte, visto che questi registri si comportano come interruttori e dunque come contatti, scopriremo che noi possiamo realizzare delle porte di comportamento anticomplesso semplicemente come con questa struttura, guardate, che cominceremo a intravedere già dall'invertitore, ma che in realtà è una struttura generale delle porte del tipo sinuoso. Avremo l'uscita e il nodo da cui preleviamo l'uscita. Sulla parte superiore avremo una rete a contatti connessa all'alimentazione. Sulla parte inferiore avremo una seconda rete a contatti, l'una e l'altra realizzata esclusivamente con transistori di quel tipo. Quindi l'altro vantaggio di questa logica è che non sono richiesti resistori. Il resistore, se si vuole realizzare un circuito integrato, è difficilissimo da fare, antieconomico e comunque occupa molto spazio. Invece l'ulteriore vantaggio dal punto di vista dell'integrazione di questa logica è che non richiede resistori oltre i singoli transistori. Quindi dicevo, ramo inferiore è una seconda rete di contatti connessa verso massa. Ricordiamoci di questo, di questa struttura. Quindi la logica di Morse rappresenta il punto di incontro tra le porte di tipo, ricordate, switch level, che è un circuito di tipo switch level, e il circuito di tipo gate level. Se noi realizziamo un modulo di tipo gate level, avendo al suo interno esclusivamente reti di tipo switch level. Allora, l'invertitore cosa facciamo? Rifacendoci a questa struttura, a questo punto cosa significa? Guardate, se io devo con questa topologia devo realizzare una certa funzione di commutazione, allora cosa succede? Succede che quando la funzione di trasmissione della rete inferiore vale 1, io ho in uscita uno 0 lotta. No? La funzione di trasmissione vale 1, una rete di contatti vale 1, se c'è almeno un percorso chiuso tra i due terminali della rete. Quindi, se la funzione di trasmissione della rete inferiore vale 1, allora c'è un percorso chiuso all'interno della rete tra i due terminali, allora io non faccio altro che presentare, evidentemente, non faccio altro che presentare in uscita il potenziale di massa. Quindi in uscita genero uno zero logico. È chiaro che a parità di condizioni la rete superiore deve avere funzione di trasmissione uguale a 0. Quindi, a parità di condizioni di pilotaggio delle due reti, la rete inferiore deve restare aperta e viceversa. Mentre la rete superiore mi serve per, quindi la rete inferiore, con la rete inferiore in pratica io realizzo gli zeri della mia funzione. La rete superiore invece mi serve a realizzare gli uni. Quando la funzione di trasmissione della rete superiore vale 1, allora c'è conduzione tra alimentazione e uscita e quindi io sto presentando il livello logico 1. Quindi per realizzare una rete CMOS, una porta CMOS più o meno standard, io procederò sempre in questo modo: costruisco due reti a contatti realizzate con transistor, come vedremo tra un attimo, NMOS o PMOS, in maniera tale che la rete inferiore realizzi gli zeri della funzione, la rete superiore realizzi gli 1. Esempio banale e immediato dell'invertitore. Allora, l'invertitore che devo presentare, questa è la mia uscita. Quando la mia variabile di ingresso x vale 1, in uscita io devo avere 0. Quindi devo fare in modo che quando la variabile di ingresso x vale 1, la rete inferiore vada in conduzione. Questo lo realizzo semplicemente con un singolo transistor di tipo NMOS. Quindi la mia rete inferiore è costituita da un singolo transistor di tipo NMOS, al quale applico la mia variabile di ingresso X. realizzando in questo modo l'unico zero della mia funzione. No. La rete superiore come si deve comportare? Adesso deve realizzare l'uno, ossia la rete superiore deve andare in conduzione quando la variabile d'ingresso vale 0, quando la x vale 0. Come faccio a realizzare la rete superiore? Beh, utilizzo l'altro tipo di transistor, il PMOS, che fa esattamente questo. A questo punto non faccio altro che unire tra loro i due gate. E questo è il mio invertitore PMOS. Vedete, salvo i due transistor non c'è nulla altro, a meno gli eventuali circuiti di protezione di invertimento. Non hanno niente a che fare con la logica. Ok? A questo punto vediamo, sfruttando questo concetto, se riusciamo a realizzare una porta un po' più complicata di un invertitore, per esempio un NOR. Al solito partiamo da un nodo di uscita. Come si deve comportare il NOR? Il NOR, se ricordate la funzione di la tavola di priorità, inferiore, quindi ci dobbiamo occupare soltanto di chi zero, quindi soltanto di questa linea. In pratica dobbiamo fare in modo, no, che la rete inferiore vada in conduzione, quindi che abbia funzione di conduzione 1, quando entrambi gli ingressi, quando e soltanto quando non è che questo è in mente. Allora, il NOR 1, 0, 0, giusto? No, giusto così. Quindi mi devo occupare dei miseri della funzione, ossia di queste tre linee della tavola di priorità. Guardate che succede? Succede che l'uscita deve andare a 0, ossia la mia rete inferiore deve andare in conduzione, quando o l'uno o l'altro o entrambi degli ingressi sono uguali a 1. Poiché si tratta di una rete di contatti, ricorderete che in una rete di contatti l'OR, no, tra due condizioni, viene realizzato semplicemente mettendo in parallelo due rami della rete. Quindi qui si tratta di mettere in parallelo due transistor NMOS che ricevono ciascuno per due variabili di ingresso. Vedete? NMOS. Quindi quando vedono un 1, con 2. Quando almeno una, le due variabili di ingresso sono almeno uno dei due transistor NMOS va in conduzione e quindi l'uscita si porta a 2. Viceversa, con la rete superiore io devo implementare gli uni della funzione, ossia questo unicarino. La rete superiore deve andare in conduzione quando si verifica contemporaneamente la circostanza che x è uguale a 0 e y è uguale a 0. L'end tra due condizioni in una rete di contatti corrisponde a una serie di contatti, contatti sintetizzati in serie, per cui la nostra rete superiore sarà fatta da due contatti in serie e quindi da due transistor PMOS piazzati in serie che riceve ciascuno le due variabili di ingresso. Vedete? Quando una variabile di ingresso sta a zero, il transistor conduce, ma soltanto quando entrambe stanno a zero, entrambi i transistor conducono e quindi l'uno di alimentazione viene presentato. Questo trucco, questo meccanismo è generale. Quando io voglio realizzare una qualunque funzione di commutazione mediante una rete di PMOS, Allora comincio a realizzare gli zeri della funzione con la rete inferiore usando transistor linear e realizzo gli uri della funzione con la rete superiore usando transistor linear. E ricordandomi delle regolette che governano le reti a contatto, secondo cui se ho un OR, i due contatti vanno piazzati in parallelo. Se ho un N, quindi N, i due contatti vanno piazzati in parallelo. In maniera analoga posso costruire la porta NAND, no? Non sto a rifare tutto il discorso, lo riferiamo immediatamente, a questo punto dovrebbe essere facile, no? Nodo di uscita, avrò anziché due sulla rete inferiore, anziché due contatti in parallelo, avrò due contatti in serie. Che ricevono le due variabili. E il lato superiore avrò il duale di questo, ossia due contatti in parallelo realizzati poi in modo che ricevono le due variabili. Vedete? Soltanto quando x e y sono contemporaneamente uguali a 1, la funzione di trasmissione della rete inferiore va 1 e quindi c'è conduzione. Mentre con x uguale a 1 e y contemporaneamente uguale a 1, la rete superiore sta interdetta, perché entrambi i due transistor stanno interdetti. Viceversa, quando se almeno uno degli ingressi sta a 0, vedete, la rete inferiore non conduce più, perché il corrispondente transistor sta aperto. La rete superiore c'è comunque conduzione perché sono due lati parallele. Non ho fatto altro che realizzare, vedete, la parte inferiore il negato della funzione NAND, ossia un N, ossia una serie di contatti. Mentre nella parte superiore ho realizzato la funzione. Gli uri della funzione, la funzione AND, o meglio il corrispondente De Morgan della funzione AND, con contatti di Orpinos. Ok? Se volete fare un esercizio, potrete provare a realizzare l'operatore XOR, l'OR esclusivo, mediante logica sul mostro. Potrebbe essere un tema d'esame, una delle domande cosiddette teoriche d'esame. Oh, non sto a questo punto a ripetere i vantaggi della logica sul mostro, vedete? Estrema semplicità strutturale, assenza di resistenza, completa simmetria nelle impedenze di uscita. Quando il circuito, poiché in uscita esiste, l'uscita tipicamente pilota altre porte CMOS e quindi vede soltanto gate, l'uscita è praticamente per niente caricata, cioè non scorre praticamente corrente di uscita. Quindi l'energia assorbita non solo dalla singola porta, ma dall'intero circuito CMOS è sempre irrisoria. Questa è la ragione per cui quando noi ci siamo diventati a batteria, l'unica soluzione possibile è il CMOS. Tra l'altro la tecnologia odierna è riuscita a ottenere delle velocità spesso superiori ai corrispondenti circuiti bipolari, per cui oggi come oggi la logica CMOS è la logica sicuramente dominante, almeno diciamo nel campo consumer. Oh, a questo punto chiudiamo con questo argomento, abbiamo visto un po' tutto, e passiamo a prendere in considerazione quelli che, cominciamo a prendere in considerazione quelli che saranno i building block per i nostri progetti. Per i nostri progetti noi non partiremo quasi mai a disegnare le singole porte, ma così come nel gioco dell'ego, avremo dei pezzi già pronti, dei componenti dispositivi già pronti, con un comportamento ben definito, che cercheremo di mettere assieme per costruire qualcosa di più grande. quindi moduli quindi che vanno al di là delle singole porte. Funzioni di uso presso molto comune, di uso abbastanza generale, no? Per essere verosimilmente presenti qua pressoché qualunque progetto. E quindi è importante, primo, nel momento in cui uno si affronta un progetto, sapere quali moduli si hanno a disposizione. E strettamente per l'esame significa che noi di quel modulo, se uno dei moduli standard che abbiamo visto a lezione, possiamo risparmiarci la fatica di dettagliarne la struttura interna. Viceversa, se noi introduciamo un modulo così arbitrario che ci inventiamo noi, saremo obbligati a definire la struttura interna. Faccio un esempio. Se in un progetto usiamo un addizionatore binario, che vedremo come è fatto più avanti, allora il progetto potremo limitarci a disegnare una scatola che dica questo è un addizionatore binario. Se invece nel nostro progetto decidiamo di inserire un addizionatore BCD, siccome questo non è considerato un modulo standard, allora saremo obbligati, a livello di esame, intendo, ma questo anche a livello della vita, diciamo, se uno dovesse andare a fare queste cose, perché l'addizionatore BCD non esiste come modulo integrato, mentre esiste come modulo integrato l'addizionatore binario. Quindi, così come l'addizionatore binario, essendo un modulo integrato e avendo capito come è fatto internamente, ci possiamo risparmiare i dettagli a livello di esame, in fase di esame, nel caso dell'addizionatore BCD, poiché non è considerato un modulo standard, saremo obbligati a dettagliare come è fatto all'interno. Quindi il nostro modulo BCD sarà un sottoprogetto all'interno del progetto principale. Ricordo che stiamo ancora parlando di reti combinatorie, quindi di circuiti che non tengono memoria degli ingressi passati e quindi tali che l'uscita dipende solo ed esclusivamente dall'ingresso, l'uscita ad ogni istante dipende solo ed esclusivamente, salvo ritardi del regime dinamico, dipende solo ed esclusivamente dall'ingresso in quell'istante. Allora, il primo modulo, torneremo su questa logica a contatti, perché vedremo che in alcuni casi si vanno a costruire dei circuiti molto, molto interessanti, quindi circuiti che hanno lo stesso comportamento, ma come per esempio nel caso del multiplex, vedremo la possibilità di costruirlo sia come rete a porte, sia come rete a contatti. Allora, il primo circuito che ci interessa è il multiplex. Cos'è il multiplex? Il multiplex in pratica è un modulo che riceve un certo numero di ingressi. E di questi ingressi, cioè uno solo viene scelto, viene selezionato, per cui il multiplex viene anche chiamato selettore. Uno solo di questi ingressi viene selezionato e avviato verso l'uscita, verso l'unica uscita, la singola uscita. Chi è che decide quale degli ingressi deve essere selezionato? È un gruppo di segnali di controllo. Quando io ho più di un filo, più di un conduttore, tipicamente uso questa notazione, quindi un singolo filo, in realtà è stato disegnare un singolo filo con una barretta accanto alla quale scrivo di quanti fili è costituito il fascio. Ad esempio, se io avessi tre ingressi di controllo, qui scriverei un 3. In che senso l'ingresso di controllo seleziona un particolare ingresso dati? Cioè, gli ingressi dati vengono immaginati numerati a partire da 0. Quindi potremmo avere, per esempio, 8 ingressi dati. Allora, in questo caso, se facciamo questa supposizione, il numero binario, diciamo la configurazione binaria applicata agli ingressi di controllo, viene interpretata come numero binario, ossia come indice dell'ingresso da selezionare e avviare verso l'uscita. Quindi in questo caso io avrò 3 segnali di controllo, visto che ho 8 ingressi dati, In generale, se gli ingressi dati sono 2 alla n, io avrò n ingressi di controllo. Ok? Quindi, vedete che, allora, prima osservazione, ad ogni istante uno e uno solo degli ingressi viene selezionato e applicato all'uscita. Quindi non c'è possibilità di non selezionare nessuno degli ingressi, almeno nel modulo in forma base. Poi vedremo che ci fa comodo avere un ulteriore segnale di abilitazione, però per il momento lasciamo perdere. Quindi, multiplex base è questo. 2 alla n ingressi di segnale o ingressi dati, come li vogliamo chiamare, n ingressi di controllo. Il numero binario applicato agli ingressi di controllo viene interpretato come indice del particolare ingresso dati che deve essere avviato, copiato sull'uscita. Ok? Qual è la struttura interna di questa affare? Beh, possiamo facilmente costruire la nostra funzione di commutazione che ne descrive il comportamento e qui, poi esprimere questa funzione come somma di prodotti e quindi realizzarla come, già sapete, come OR di AND oppure come NOR di NOR. Prendiamo un caso semplice, quindi 4 soli ingressi. Quindi n uguale a 2, senza stare a scrivere tavola di verità che sarebbe comunque grande, avremo 4 ingressi dati, più 2 ingressi di controllo, un totale di 6 ingressi, per cui la nostra tavola di verità verrebbe ad avere 2 elevato 6 uguale 64 righe. Ok? Però con un minimo di buon senso possiamo costruirci direttamente l'espressione algebrica della funzione di commutazione che governa il comportamento di questa frase. Dove sta il buon senso? Io dico, se applico 0, specializziamo questo nel nostro caso così vediamo meglio, qui abbiamo 4 ingressi numerati da 0 a 3 e qui abbiamo 2 ingressi di controllo che indichiamo come S1 e S0. La S sta per select. S1 è il più significativo dei due, altrimenti non ci intendiamo, no? Quindi qui applichiamo un numero binario che va da 0 a 3 e con questo numero selezioniamo. Allora, se applichiamo 0, cosa significa? Significa che l'uscita è identicamente uguale, chiamiamo x con 0, x con 1, x con 2, x con 3, i 3 ingressi dati, significa che l'uscita y segue identicamente ciò che accade su x con 0. Come possiamo esprimere questo fatto? Dicendo che y è uguale a x con 0 per S1 negato per S0 negato. Vedete, quando S1 e S0 sono entrambi uguali a 0, poiché qui avremo una somma di altri termini, l'uscita, qualunque sia, se questi altri termini valgono 0, l'uscita diventa identica a x con 0. Viceversa, se almeno uno degli s è diverso da 0, questo termine non entra più nella somma. Quindi x con 0 non influisce sull'uscita. Stesso discorso possiamo fare per le altre 3 combinazioni. Quando S1 è uguale a 0 e quando S0 è uguale a 1, l'uscita deve essere identica a x con 1. Che in pratica stiamo costruendo 4 termini, prodotto, mai contemporaneamente uguali a 1, dove in ciascun termine prodotto entra la opportuna combinazione binaria da applicare agli ingressi di selezione e il corrispondente ingresso dati che deve essere avviato verso il fine. Quindi per concludere qui avremo x2 per la combinazione corrispondente a 1, 0 binario, quindi S1 diverso e S0 binario, e infine x3 S1 diretto S0. Questa è l'espressione algebrica che governa il comportamento del nostro multiplexer. è facile a questo punto costruirla, realizzarla. Per esempio come or di n, visto che l'espressione è già un or di n, quindi avremo in uscita un or a 4 ingressi sul primo livello di uscita. Attenzione, parliamo di livelli su una porta combinatoria, no? Misurandoli a partire dall'uscita. Quindi tutte le porte che stanno attestate direttamente sull'uscita, sulla o sulle uscite, nel caso dei circuiti a molte uscite, quelle porte diremo che appartengono al primo livello della rete. Viceversa, tutte le porte che stanno attestate su un ingresso di una porta di primo livello diremo che stanno al secondo livello, e così via. In generale, no? Stanno al livello K tutte le porte le cui uscite stanno attestate su porte di livello K-1. In particolare, realizzando una somma di prodotti come OR di AND, noi realizziamo orecchie a due livelli, dove il primo livello è considerato l'OR finale, l'OR che raggruppa i vari termini, e le porte di secondo livello sono gli AND che realizzano i singoli termini prodotti. Quindi qui avremo 4 AND a 3 ingressi ciascuno, porte di secondo livello. Il numero di livelli è importante perché, beh, facile da dire, perché ci dà un'idea del ritardo complessivo della rete. Poiché ogni porta introduce un suo proprio ritardo, è chiaro che i ritardi introdotti dalle porte di secondo livello sono ritardi che viaggiano in parallelo, no? A partire dalla distanza in cui cambiano gli ingressi. Ok, quindi cambia l'ingresso. Questa variazione si propaga al di là del secondo livello dopo un certo tempo, che è il ritardo tipico, il ritardo massimo di ciascuna delle due porte. Dopodiché deve trascorrere ancora un certo tempo affinché le variazioni tra i due livelli si propaghino sull'uscita. Capite quindi che reti a due livelli sono sicuramente più veloci di reti a tre o più livelli. Quindi uno dei vantaggi delle espressioni in somma di prodotto è che ci consentono di ottenere, no, reti anche a molto veloce. Questo non significa tuttavia che siano delle reti minime nel senso con un numero minimo possibile di porte. In molti casi potremo, per esempio manipolando l'espressione algebrica, costruire una somma di prodotti di somme. In questo caso introdurremmo un terzo livello. Quindi alla fine potremo magari avere un numero inferiore totale di porte, però avremo comunque una rete più lenta, quindi che presenta un ritardo di propagazione maggiore. Torneremo sui ritardi di propagazione quando parleremo delle aree, però teniamo sempre presente questo, che una data funzione di commutazione può essere sintetizzata in vari modi. Non è detto che il modo più veloce sia anche il più semplice, cioè il più economico. Okay. Noi in generale non ci porremo nei nostri progetti di fronte a questi problemi, salvo casi particolari. Quindi, concludiamo il nostro multiplexer, ciascuna porta end finisce su un corrispondente ingresso della porta OR, e poi qui che succede? Avremo intanto gli ingressi dati x con 0, x con 1, x con 2, x con 3. Dopodiché dobbiamo andare a raggruppare questi ingressi, no? Per applicarci sopra le variabili di controllo in forma sia diretta che negativa. Cominciamo da S1. S1 diretto appare, vedete, sulla seconda, sulla porta numero di indice 2 e sulla porta di indice 2. Se devo diretto a pagina, la porta indice 1 e 3, 1 e 3, e questo diventa S0, mentre S0 negato appare sulle due porte rimanenti. Io tendo a disegnare i pallini però in maniera evidente laddove ci sia un effettivo collegamento, anziché una semplice sovrapposizione di conduttori. Quindi prima e terza, abbiamo detto, prima 0 e 2, e qui deve essere applicato S0. S0 è negato, quindi mi serve un invertitore, colché già a tutti gli effetti, vedete, la rete si è trasformata, mio malgrado, in una rete a tre livelli, perché ho questo invertitore che sta sul terzo livello. Questo in generale è vero per qualunque, per pressoché qualunque espressione in somma di prodotti. Difficilmente io riesco a evitare in una somma di prodotti di avere una qualche variabile di ingresso in forma negata. Se non riesco a evitare questo, allora significa che dovrò comunque introdurre degli invertitori al terzo livello. Quella mia rete rallenta ulteriormente rispetto a quello che mi aspetterei da una rete a due soli livelli effettivi. Finiamo, andiamo su S1, S1 diretto, in forma diretta è presente sulle ultime due porte. Pallini. Mentre S1 in forma negata è presente sulle prime due porte. Segno così. Pallini. Questo è il mio multiplex. Chiaro, con lo stesso sistema posso ricavare il circuito per un multiplex a 8 ingressi, a 16 e così. Ok? Come faccio a trasformare il tutto in NAND di NAND? Già abbiamo detto che basta semplicemente, se la rete è di tipo OR di AND, basta sostituire l'OR finale con un AND e ciascuno degli AND di secondo livello a loro volta in un AND, lasciando il resto del circuito del tutto inalterato. Qual è il vantaggio della trasformazione OR di AND in AND in AND? È che io utilizzo un solo tipo di cosa, un solo tipo di operatore, utilizzo un operatore universale. I multiplex di solito, come abbiamo detto, e chiudo, possono avere un ingresso di abilitazione. Questo ingresso di abilitazione come si comporta? Se io applico un 1 logico, il multiplex si comporta esattamente come abbiamo visto finora. Se io applico uno 0 logico, allora l'uscita, qualunque siano i livelli logici applicati agli ingressi di controllo e qualunque siano i livelli logici applicati agli ingressi dati, l'uscita viene forzata a zero. Quindi, volendo inserire l'abilitazione E nell'espressione della significa semplicemente che Y è uguale a E che è molto simile tutta questa cosa. Vedete, quando E è uguale a zero, qualunque cosa accada su queste variabili, l'uscita è forzata a zero. Quando E è uguale a 1 ci riconduciamo all'espressione precedente. Vedremo la prossima volta in quali modi può essere sfruttato questo E. Vi anticipo subito, l'abilitazione può essere uno dei modi tipici di sfruttamento dell'abilitazione, è quella di costruire un multiplexer con un numero anche molto maggiore di ingressi, usando come moduli elementari per esempio un solo multiplexer a 4 ingressi. E vedremo come, per esempio, giocando sull'abilitazione e usando chiaramente più di un modulo, potremo costruire, usando soltanto questo tipo di modulo, potremo costruire un multiplexer equivalente, per esempio, a 16 ingressi.
Thank you. Grazie.